Meditazioni sulla passione di nostro Signore Gesù Cristo. Adoro, o Signore, la vostra infinita maestà, davanti alla quale mi trovo presente, e umilmente vi domando la grazia di ricavare frutto dalla meditazione che sto per fare, a onore e gloria vostra e a santificazione dell'anima mia. Vergine Santissima, Angelo mio custode, santi miei protettori, pregate e intercedete per me. Abbiamo lasciato Giuda, insieme con la ciurma, all'ingresso dell'orto del Getsemani, e possiamo seguirlo su congetture dal modo con cui si eclissò completamente dalla scena. Innanzitutto, l'accozzaglia degli sgherri non aveva più alcun bisogno di lui, poiché egli aveva fatto la sua parte, e lo dettero a vedere apertamente. Poi, come infallibilmente accade alle prime trasgressioni, non appena aveva consumato il suo orrendo delitto, egli ne sentì subito nell'animo i morsi laceranti. Quando la plebaglia si impossessò di Gesù e con lui si allontanò per la valle, Giuda si trovò solo, solo nel sentiero fuori della porta. Vi si era trovato molte volte prima, ed era ben pratico del luogo, ma vi era sempre stato in compagnia di altri. Ora non c'era anima viva che avesse il coraggio di stare con lui. Non un amico, non un nemico. Nemmeno Gesù o uno dei dodici. Non qualche compatriota. Nessuno al mondo. E finalmente comprese tutta la gravità dell'orrendo misfatto che egli aveva compiuto. La maledizione di Caino gli pendeva sul capo, ed egli poteva unicamente con Caino ripetere: «È troppo grande la mia iniquità perché io meriti perdono. Ecco, tu mi scacci oggi sulla terra, sfuggirò dalla tua faccia e sarò ramingo e fuggiasco nel mondo. Perciò chiunque mi troverà mi ucciderà». Non è il caso di riandare con Giuda tutto quello che accadde durante quella notte, dal momento che egli terminò la parte del traditore. Giuda, ancor più di Pietro, aveva presenziato a tutto. Spinto da una forza misteriosa e irresistibile, aveva tenuto dietro alla folla. Si era intruppato nel tribunale, potendo così essere testimonio di tutto quanto era stato messo in atto contro il maestro ed amico che egli aveva tradito. Aveva anche udita la sentenza di Caifa, con tutto il resto. Al mattino era stato di nuovo presente in tribunale e aveva udito, coi suoi orecchi, la sentenza di condanna. Gesù, giudicato reo di morte dalla suprema autorità della legge ebraica, senza ombra di prova convincente. Giuda ne era l'unica vera causa. Con grande precipitazione il maestro era stato condotto attraverso la città perché la sentenza potesse avere immediata esecuzione senza che egli opponesse la minima resistenza. Si sarebbe detto che l'atto di Giuda lo avesse come fulminato fin dal suo primo istante. Che cosa mai aveva egli fatto? Il sangue di Gesù grondava dalle sue mani. La voce di Dio tuonava incessantemente contro di lui. L'odio si era infiltrato nell'anima sua, avvelenandola al punto da non poter più soffrire se stesso. «Che cosa hai fatto? La voce del sangue del tuo fratello grida a me dalla terra. Sarai perciò d'ora in poi maledetto sulla terra, che ha aperto la bocca per ricevere il sangue del tuo fratello, versato dalla tua mano». Egli era un traditore. E per cosa mai? Un assassino. E perché? Traditore e assassino di uno che l'aveva amato e stimato. E per che cosa? Per 30 miserabili monete d'argento, che se pochi giorni prima gli erano apparse una discreta ricompensa, adesso erano tanto spregevoli. Tutto era perduto. L'amicizia di Gesù Cristo, la compagnia degli 11, le tenerezze materne di quella donna il cui figlio egli aveva tradito. Tutto era perduto. La giocondità della vita che per buon tempo aveva goduto, le nobili aspirazioni, la brama di essere grande e di fare grandi cose, il desiderio di Dio. Tutto era sfumato. Egli portava in sé un'anima impietrita, un cuore di ghiaccio, una vita abbrutita sotto il livello di qualsiasi giumento. Giuda diede uno sguardo furtivo alle monete nella sua borsa e le maledisse. Fece per toccarle e gli bruciarono le mani come carboni incandescenti sotto l'azione del fuoco infernale stesso. Non le avrebbe volute, né tante né poche. Non le avrebbe volute nelle sue mani un minuto di più. Le voleva ricacciare indietro, gettarle in faccia a quei maledetti capi del Sinedrio che se ne erano serviti per gettarlo nell'abisso. Alcuni di essi si trovavano ancora nel Tempio, perché non tutti avevano potuto seguire Gesù al tribunale, dovendo attendere ai preparativi per la Pasqua. Incosciente di quanto facesse, ossessionato dall'ombra nera del suo delitto e del suo strascico disastroso, conscio di non essere neppure una creatura umana, ma solo un fuggiasco e vagabondo sulla terra, Giuda scomparve dalla casa di Caifa e si precipitò nel tempio con l'irruenza arruffata di un mentecatto, di un ossesso. Irruppe nella stanza dove i maneggioni di Gerusalemme stavano assisi, proprio là, dove 2 giorni prima era stato concluso l'affare. Non era più quel Giuda servile, venduto, da loro così benignamente accolto, ma insolente, sprezzante, con l'odio fremente nel digrignare dei denti, la minaccia lampeggiante negli occhi. Giuda scagliò loro addosso quel peso che gli mozzava il respiro. Mio dolcissimo Signore Gesù Cristo, io vi supplico a far sì che la vostra santissima passione sia per me la forza della quale mi munisca, mi protegga e mi difenda. Le vostre santissime piaghe siano il cibo di cui mi nutra, inebri e diletti. L'aspersione del vostro sangue mi mondi da tutti i peccati. La vostra croce sia la mia gloria, la vostra morte mi sia pegno di vita sempiterna. In queste cose il mio cuore trovi il suo ristoro, la sua gioia, il suo amore, la sua vita. Amen. Avete ascoltato Meditazioni sulla Passione di Nostro Signore Gesù Cristo.